Voce. Radio Barriera Nera.
Allora, buongiorno, oggi 3 ottobre 2007,
in diretta su Radio Bandiera Nera, abbiamo un collegamento telefonico Giampaolo Panza, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, oggi presentiamo il suo ultimo libro, Il Gendarme della Memoria, edito da Sperling & Kupffer, che è uscito ieri, il 3 ottobre. Allora, Panza, qui in studio ci siamo io e Cristiano che le facciamo delle domande riguardo il suo ultimo libro, ma anche magari andremo anche a vedere i precedenti. Chi sono i gendarmi della memoria? Iniziamo subito nel vivo.
I gendarmi della memoria sono illustrati in una riga di 3-4 parole che sta sotto il titolo, e sono sottotitolo dice chi imprigiona la verità sulla guerra civile. Allora, i gendarmi della memoria, per come li ho incontrati io, è tutto un pezzo importante, purtroppo numericamente, della sinistra italiana o delle tante sinistre italiane, sono 10 adesso, che non vuole saperne di una lettura completa, più corretta, più onesta e più veritiera della guerra interna, chiamiamola in questo modo, che straziò l'Italia del nord soprattutto, comunque dal centro fino al confine alpino, per 20 mesi. Questa storia è sempre stata un monopolio del vincitore più forte, cioè il Partito Comunista Italiano, che ne ha sempre dato una rappresentazione di comodo. Voglio dirlo soprattutto per chi, gli ascoltatori di Casa Pound, io sono un vecchio signore di 72 anni, sono un bambino della guerra, la resistenza, che a loro non piace, ma a me piace, che è la mia patria culturale e morale, però non è mai stata raccontata nel modo completo e soprattutto non si è mai voluto ascoltare, o si è tentato di ignorare, o si è impedito che parlassero gli sconfitti della guerra civile, cioè i fascisti che avevano combattuto l'ultima battaglia di Mussolini nella Repubblica Sociale Italiana. Ecco, i gendarmi della memoria sono quelli che mi hanno inseguito, lo dico un po' ridendo perché grazie a Dio non mi hanno mai pestato fisicamente, ma con le parole sì, che mi hanno inseguito per tutto l'autunno e l'inverno dell'anno scorso, quando io presentavo il libro precedente, La Grande Bugia, e che hanno obbligato la polizia e i carabinieri a proteggermi in ogni presentazione di questo lavoro, tranne che nella prima, a Reggio Emilia, dove, senza che nessuno potesse immaginarlo, un gruppo di ultra rossi arrivati da Roma hanno cercato di impedire che la presentazione si svolgesse e di far sloggiare le 300 persone che erano venute ad ascoltarmi. Non sono riusciti e poi hanno continuato a farlo con altri gruppi in altre città italiane.
Lei questi li chiama i senza rimorso sul suo libro?
Ma erano loro che li chiami senza rimorso, perché a Reggio Emilia si erano presentati quando il mio partner in questo dibattito, che è un giornalista di prima fila del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo, mi stava rivolgendo, dopo il pistolotto iniziale che avevamo fatto, mi stava rivolgendo la prima domanda, questi 10-12 si sono presentati, si sono materializzati nella sala, perché erano entrati alla spicciolata e quindi di nascosto, una sala che in quel momento non era assolutamente presidiata da nessuna forza dell'ordine, perché nessuno si aspettava quel che stava per accadere. Hanno inalberato come prima cosa, dopo avermi tirato il libro addosso, aver lanciato dei facsimili di banconote da 100 euro dicendo che io ero uno speculatore, hanno innalzato un lenzuolo rosso color sangue sul quale campeggiava appoggiava una scritta grande che diceva triangolo rosso, punto di domanda, nessun rimorso. Quindi loro dichiaravano che non soltanto non volevano ripensare a quello che era accaduto, per esempio anche a Reggio nei due anni successivi alla fine della guerra, ma che se mi capitava di ricordarlo erano anche contenti che quelle vendette, quei delitti politici, che io di cui spiego bene nel libro il motivo, erano, fossero stati commessi. Quindi ecco perché li chiamo senza rimorso. Senza rimorso è anche un po' sciocchi, perché la verità è una talpa che scava sempre in profondo. All'inizio, per magari per molti anni, può non emergere, alla fine emerge, e non ci sono centri sociali né rossi e, se mi permettete, neanche neri che possano fermarla.
Sì, senta, quali sono, secondo lei, ne parla nel libro, perlomeno per quanto ho visto, le motivazioni che spingono appunto questi gendarmi della memoria a agire in questo modo? Vi è una mancanza di identità? Quali sono le motivazioni politiche che probabilmente...
Ma sono soprattutto delle motivazioni politiche. Intanto telegraficamente dirò che i gendarmi della memoria per me hanno la faccia di parti di rifondazione, anzi la faccia di Rifondazione Comunista, la faccia dei comunisti italiani, la faccia, ahimè, di gran parte dei DS, di una parte degli istituti storici della Resistenza, di un pezzo della TV di Stato, della TV pubblica, di storici contemporaneisti che sono intinti nell'ideologia marxista come dei savoiardi nel cattivo Marsala. Quindi questi sono, come dire, tipologicamente, anche se non tutti, i gendarmi della memoria di cui io scrivo nei dettagli in questo libro che ha più di 500 pagine. La ragione è quella, cioè loro non vogliono che, siccome la gran parte dei gendarmi viene o si ispira all'esperienza del vecchio Partito Comunista Italiano, non vogliono che venga riletta la storia del PC. E quindi vogliono che esista soltanto una storia di comodo, una storia che, come dire, tiene, che fa di quel partito una mitologia che trova pochi riscontri nella realtà storica. E non vogliono sentire che qualcuno, specialmente se viene dallo loro stesso ambiente, perché io sono un cane sciolto di sinistra e tale sono rimasto, osi mettere in dubbio la versione sacrale della guerra partigiana, della guerra di liberazione, perché non vogliono che gli armadi del vecchio PC vengano aperti e gli scheletri che stanno all'interno vengano messi al sole in modo che si dissolvano e si chiarisca tutto.
Ma lei si è anche rifiutato di fare delle presentazioni di libri proprio in seguito a queste contestazioni, in seguito anche al clima che si creava, visto che c'erano comunque sempre a disposizione delle polizie o carabinieri che tutelavano il regolare svolgimento di questa cosa. Anche l'invito fatto da Casa Pound è stato
respinto
proprio per questa
motivazione. Ma guardi, io lo spiego bene questo mio atteggiamento in uno dei capitoli dei gendarmi della memoria, quello che è intitolato Libertà limitata. Di che cosa mi sono reso conto durante queste tormentate presentazioni del libro precedente, della grande bugia? Mi sono reso conto che intanto molti librai avevano delle grandissime preoccupazioni se presentavano il mio libro, e io li capisco, perché le librerie sono piene di carta, basta un petardo per creare dei disastri. Poi, come mi disse un libraio, io partivo ma loro restavano lì con le vetrine sulla strada, e a qualcuno dei librai che mi aveva offerto di presentare il libro e che l'avevano presentato, poi hanno tentato pure di spaccare le vetrine, ma quello che io vedevo era una specie di controsenso, che adesso cerco di spiegare in questo modo, perché spiegandolo spiego anche il perché ho rinunciato ad andare in giro a presentare i gendarmi. Che cosa, se noi osserviamo l'Italia, che cosa vediamo? che c'è una criminalità diffusa, c'è la camorra, c'è la mafia, c'è l'andrangheta, c'è la Sacra Corona Unita, c'è la criminalità degli extracomunitari clandestini violenti, ci sono le signore anziane scippate per la strada, ci sono le ragazze giovani stuprate, ci sono gli assalti alle case isolate, tutte le cose che leggiamo sui giornali praticamente ogni giorno. Allora, siccome continuiamo a scrivere, ed è esatto questo che sto per dire, che la forza pubblica, quindi la polizia di Stato, i carabinieri, sono pochi, hanno pochi mezzi. Ho letto qualche giorno fa che le volanti della polizia stradale viaggiano perché la benzina la pagano gli agenti che di tasca loro fanno riempire i serbatoi delle auto. In tutto questo in tutta questa situazione mi sono domandato: ma perché io devo distogliere una quota sia minima di 15-20 persone ogni volta che mi presento su una piazza a presentare il libro? Che diritto ho di sottrarre a cittadini meno fortunati di me, magari anche più anziani di quanto sono io, che vivono il problema della sicurezza ogni giorno in modo drammatico? E allora, già allora avevo dimezzato le presentazioni, perché quando uscì La Grande Bugia ricevetti 30 inviti e lì mi ero fermato perché non ne accettavo più, perché non è che potevo ogni giorno spostarmi da una città all'altra. Lì li dimezzai subito, infatti ho fatto solo 15 presentazioni invece di 30. Nel libro ci sono anche i posti in cui ho rinunciato ad andare, ma soprattutto mi sono detto: caro Giampaolo, se scriverai un altro libro sulla guerra civile non devi più andarlo a presentare, ma lo devi dire. Io l'ho detto in tutte le tantissime interviste che mi hanno fatto in questi giorni una trentina di giornali italiani, e l'ho detto anche a voi, lo ripeto qua in pubblico alla vostra radio, mi rifiuto per una forma di protesta. Questa è una democrazia zoppa. Ma per che motivo l'autore di un libro deve farsi proteggere dalla polizia e dai carabinieri quando va a presentarlo? Io mi aspettavo sempre, non mi è mai accaduto, ma non vorrei che mi accadesse, anche per questo non voglio più andare in giro, che si alzi il panse di turno. Io sono sempre stato, specialmente quando ero giovane, partecipavo ai dibattiti da ascoltatore e non da protagonista, ero un impertinente, facevo domande che spesso infastidivano gli oratori. Mi aspetto sempre che un panse di oggi si alzi e dica: ma scusi, ma perché lei ci deve far proteggere dalla forza pubblica che paghiamo tutti noi con le tasse, che deve proteggere noi? Dica al suo editore di assumere delle guardie private e si faccia difendere da loro. Allora, questo è possibile in un paese come l'Italia? Sì, è possibile. In un paese in cui accade questo è una democrazia completa? No, non è una democrazia completa. Che cosa fa il vecchio Panza? Rifiuta di andare in giro, ma lo dice e lo spiega per una forma di protesta. Poi, se qualcuno è d'accordo con me, bene, se non è d'accordo, pazienza.
Certo. Abbiamo parlato dell'atteggiamento della sinistra. Ora, prima di passare a una domanda di un ascoltatore che è già pronta, vorrei chiederle invece qual è stato l'atteggiamento da parte della destra, sia istituzionale, moderata che radicale, ma non tanto, diciamo, della base, perché questo se vogliamo testimoniato dalle vendite, quanto dai rappresentanti istituzionali e culturali.
Ottima domanda. Allora, che divido in due parti. Il pubblico di destra, io non mi domando mai poi se voti per AN, se voti per la Fama Tricolore, se gli piace Alfini piuttosto che Alessandro Mussolini, o se ti siano di Forza Nuova, gli piace come si chiama Romagnoli, il leader, o se siano anche loro dei cani sciolti di destra senza collare. Pubblico di destra io ne ho sempre incontrato tanto alle mie presentazioni, pubblico intelligente, pubblico che voleva sapere, pubblico che ha cominciato più di prima a leggere i libri e a discuterli in pubblico, e quindi quella è la cosa più, per quel che riguarda la destra, la più interessante che io ho incontrato. Anche a sinistra ho incontrato gente così, ma prima avete fatto una domanda sulla destra e a questa rispondo. Un altro discorso invece è per quel che riguarda, come dire, gli aspetti istituzionali e le forze politiche anche parlamentari che si riferiscono alla destra. Io non ho mai capito bene il loro atteggiamento. Sono stati al potere la destra italiana rappresentata da AN, so che a voi AN non piace, lo considerate un partito moderato o meno, è stata al potere per 5 anni grazie alla vittoria della Casa di Libertà. Non è che in 5 anni gli studi di destra sulla guerra civile si siano moltiplicati e abbiano comunque trovato approdo in qualche grande editore. D'altra parte il proprietario della Mondadori chi è? Berlusconi e di tutte le case collegate, anche la Sterling di sua, appartiene al giro Mondadori. C'è una specie di pudore nel parlare di quella storia, perché io penso che una parte di AN, e sbagliando, tema che ricordare quello che è accaduto sul versante della Repubblica Sociale durante la guerra civile la ricacci nel ghetto del vecchio fascismo, ma in realtà si sbaglia, così come io dico al Partito Democratico: ma vuoi essere creduto, vuoi presentarti con delle credenziali che il pubblico possa accettare, rammettati di una verità profonda, che non c'è riformismo senza revisionismo e che soprattutto non c'è futuro senza passato. Ma la stessa cosa dovrei dire alla destra. Posso raccontare due episodi?
Prego, prego.
Allora, primo episodio, quando è stato eletto Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, io sono andato, ormai io sono giornalista in pensione da 3 anni, ma il mio giornale, che è l'Espresso, per il quale tutte le settimane scrivo una rubrica che si chiama Bestiario, mi aveva chiesto se volevo andare a fare un diario dell'elezione del Presidente. Io sono andato a Montecitorio, posto che nel mio percorso di giornalista che si è sempre occupato di politica interna, avevo frequentato miliardi di volte, non ci tornavo ormai da 3-4 anni, ci sono tornato, la prima cosa che ho scoperto è che nel transatlantico non si poteva più fumare, io sono un fumatore, e allora c'era però questa specie di patio esterno dove nei momenti di pausa, dove quando l'aula non c'era lavoro in aula, si poteva andare a fumare. Io sono cominciato ad andare a fumare lì e sono stato salutato da tantissimi parlamentari di destra, di centro e di sinistra. L'unico che mi ha sempre guardato da lontano, non mi ha nemmeno mai fatto un cenno, si è avvicinato per dirmi: ma io la ringrazio per i libri che ha fatto, è stato Fini, ma è possibile questo? La cosa che mi ha lasciato di stucco, chiuso, primo episodio finito. Secondo aneddoto questo, quando io sono andato a presentare la grande bugia a Latina, città di destra, sì, città di, come dire, dove
di fondazione, destra, la città di fondazione, vuol dire, cioè Latina?
Sì.
Una città di fondazione, cioè una città fondata durante il fascismo.
Quando hanno bonificato le paludi, certo, esatto. Che conosco. Comunque lì c'è una giunta di centrodestra e c'era un parlamentare di AN che mi ha introdotto e ha fatto un'introduzione che, tutto sommato, io naturalmente gliene sono grato, non chiedetemi chi è perché non voglio dire il nome, l'avevo pubblicato nel libro l'altro anno. E ha fatto tutta una introduzione abbastanza lamentosa, dicendo: noi siamo gli sconfitti, non possiamo parlare, non possiamo scrivere, non possiamo pubblicare. Allora mi sono girate le scarpe, dico: ma scusate, questo valeva almeno fino alla fine degli anni 90, ma d'ora in poi la destra è andata al governo per 2 volte, la prima nel 2001 per un periodo breve, la seconda a partire dal... la prima nel 94 per un periodo debole, la seconda nel 2001 per un lungo periodo, ma perché non avete approfittato della forza politica, quindi anche economica, che avevate per incrementare questi studi? Ma la cosa incredibile è che ci sono tanti bravi memorialisti di destra che raccontano il loro itinerario nella Repubblica Sociale, pubblicano da piccoli editori che non hanno la forza poi di diffondere il libro, e non c'è niente, non è stato creato nulla. Ho scritto più io, dove ho scritto tanti anni dei partigiani, della guerra di liberazione, del 25 aprile, ho scritto più io sui fascisti che loro. Ma la cosa impressionante è questa. Adesso io non so che opinione voi abbiate della sinistra, della destra tipo AN, so, mi pare di capire che non è che siate molto in sintonia. Però la cosa che io osservo come studioso dilettante di storia è che potrebbero fare molto e non fanno quasi niente su questo terreno.
Beh, diciamo ci sono anche motivazioni storiche ben precise, però c'è una domanda.
E quali sono le motivazioni?
Le motivazioni storiche sono di vario genere, innanzitutto scrittori appartenenti, diciamo, alla destra virgolettata ci sono sempre stati, che hanno parlato degli uccidi del Triangolo Rosso o delle
vendette. Ma io non sto parlando solo delle vendette, sto parlando della vicenda della Repubblica Sociale. Io ne conosco uno solo, Pisanò.
Pisanò, certo, c'è sta Pisanò.
Pisanò, Giorgio, tra l'altro nella grande
musica. Credo che sia stato anche un buon autore di riferimento, no? Nella sua bibliografia degli ultimi anni.
Ma guardi, sì, fino a un certo punto sì. Io ho conosciuto Pisanò quando era parlamentare, perché allora seguivo molto i lavori della Camera e del Senato. La sua storia della guerra civile è importante, non è una cosa. Cioè, è un po' datato ormai. Lui ha avuto una vita anche difficile come autore di storie di quel genere. Nel mio libro precedente c'è una lunga testimonianza del fratello Paolo Pisanò, che era un fratello minore di Giorgio, ma parecchi anni più giovane, che è stata alla sua spalla in quella gigantesca impresa sia della storia della guerra civile italiana che delle forze armate per produrre sociale. Però non è che voi, che la destra può soltanto dire abbiamo Pisanò, avete Pisanò, ma Pisanò, allora seguite le indicazioni di Pisanò.
Bene, il fatto che lei prima pure ha nominato dei rapporti politici tra noi e Alleanza Nazionale, diciamo che anche questo corrisponde a vero proprio per un atteggiamento che viene tenuto da molti, la maggioranza delle espressioni di questo partito, proprio a rinuncia o se non rinnegazione vera e propria di un periodo storico, di un passato storico. Quindi il problema c'è e si vede, perché come dice lei in 5 anni in realtà non è stato creato niente di tutto questo, e poi c'è anche una sorta di quasi complesso di inferiorità o di autolesionismo che vuole appunto la rivisitazione storica di un periodo determinato appartenere a piani sciolti della sinistra. E con questo infatti mi ricollego a una domanda che le viene posta e che vado a leggere. A mio avviso l'opera di Giampaolo Pansa è molto importante, ammiro il suo coraggio, specie in considerazione degli eventi spiacevoli che lo hanno colpito a seguito della pubblicazione dei suoi testi. Mi piacerebbe rigirargli una domanda che lui stesso ha posto provocatoriamente a un giornalista: perché queste cose deve continuare a scriverle un cane sciolto di sinistra anziché uno di destra? E scendendo nella politica vera e propria, fermo restando il rispetto per la differenza di vedute e le idee dell'autore, questo intendo sottolinearlo, reputa che la cultura, ma direi anzi la società italiana stessa, possa continuare a campare su un antifascismo a oltranza, più o meno becero, più o meno mafioso?
No, io rispondo subito di no. La società italiana non può campare su un antifascismo che io definisco con una parola sola autoritario e che vuole nascondere invece che rivelare. Questo non può fare, ma infatti la società italiana già non campa più su questo, perché la società italiana nelle sue grandi masse della politica e della storia non ne frega assolutamente nulla. Poi per fortuna c'è una parte minoritaria, ma sempre importante dal punto di vista dei numeri, di italiani che su un fronte o sull'altro discutono ancora di questo dramma non concluso. Poi spiegherò perché non lo considero concluso, la guerra civile italiana. Perché? Lo devo fare io, non lo so perché devo farlo. Io lo faccio perché mi sono sempre occupato, attenzione ai miei dati anagrafici, io sono nato il 1 ottobre del 1935, ho fatto in tempo ad essere figlio della lupa, ma non sono mai nemmeno diventato balilla, perché quando dovevo diventare balilla il fascismo come regime è caduto 25 luglio del 43 e non si è più parlato. Sono nato in una città piemontese, Casale Monferrato, ho visto la guerra civile, ho visto i partigiani portati a fucilare dopo averli trascinati nella neve per chilometri senza le scarpe, ho visto i fascisti il 25 aprile messi nei gabbioni di legno pestati a sangue e poi essere portati al di là del ponte del Po per essere massacrati, poi in qualche boscaglia dove forse erano pure nascosti i corpi. Ho cominciato a occuparmi presto, non so perché, il mio DNA me lo spingeva. Io non vengo da una famiglia di intellettuali, mio padre faceva l'operaio e mia madre faceva la piccola artigiana sarta, hanno cominciato a lavorare entrambi 8 anni, io sono l'unico figlio intellettuale, diciamo così, che hanno avuto, non hanno mai desinato i soldi per i libri. Io mi sono sempre occupato, appassionato, forse da ragazzo vedevo la vicenda della guerra interna come una storia eroica, come una storia medievale o la storia degli indiani e dei cowboy, senza dire adesso chi erano gli indiani e chi fossero i cowboy. Sono stato il primo studente italiano a laurearmi con una tesi sulla guerra partigiana tra Genova e Po, che poi è stata pubblicata dalla Terza. Nel 68 ho scritto il primo libro sulla Repubblica Sociale, fatto tutto su documenti fascisti, intitolato L'esercito di Salò, sul riarmo poi fallito, tentato da Mussolini, da Graziani, da Pavolini, da Iulio Valerio Borghese, con le divisioni in Germania, con i corpi autonomi in Italia. E ho continuato, da un certo punto in poi ho detto, ma è possibile che la storia debba essere raccontata da un versante soltanto e non dall'altra? Queste guerre, le guerre si combattono in due, uno vince e l'altro perde, è chiaro, è sempre accaduto da che mondo è mondo, che chi vince parla e chi perde è obbligato a stare zitto. Vogliamo provare a far parlare, sia pure dopo tanti anni, chi ha perso? E lì sono nati i miei libri. Prima è nato I figli dell'Aquila, del 2002, poi nel 2003 è nato Il sangue dei vinti, che è il libro che poi ha scatenato tutto, che era una specie di resoconto molto incompleto e parziale delle mattanze fatte a spese dei fascisti, di quelli che venivano ritenuti tali dopo il 25 aprile. E sapete cosa è successo dopo quel libro, che ancora oggi sta vendendo, ha venduto più di 600.000 copie? Io ho ricevuto 2.200 lettere. Lettere scritte in grande maggioranza da donne, che erano o delle signore anziane e che avevano vissuto da giovani, da adolescenti, da appena ventenni, quella fase terribile della guerra civile, oppure dalle figlie o dalle nipoti di chi era stato ucciso. E lì ho cominciato. Allora, perché lo faccio io e gli altri non lo fanno? Io il perché lo so, o meglio, penso di saperlo, perché sono fondamentalmente un... vi stupirà questa risposta, un agnostico. Io credo in poche cose, ma credo poco nelle ideologie politiche, credo in poche cose che sono l'onestà, la generosità, il coraggio quando uno è in grado di darselo, la verità. Però non sono mai stato iscritto a nessun partito, né di sinistra, né di centro, né di destra. Vado a votare spesso di malavoglia, qualche volta non ci vado. E ho però questo senso della giustizia per quel piccolo microscopico atto giusto che posso compiere io, e che chi ha perso parli. Ma non voi non avete idea, quando a volte, adesso non lo racconto più perché ho sempre l'aria di essere elogiato, anzi di elogiarmi da solo, ma voi non avete idea, io sono tutti i giorni, dovunque vada, mi è capitato persino in piscina, sono andato a nuotare in piscina per tenermi un po' in forma e persone mi hanno fermato e mi hanno detto, ma lei è pazza, sì, oh, la ringraziamo per i libri che ha scritto. Dappertutto, in tutto il nord, in qualunque posto io vada, anche se magari vado in giro vestito con una tuta da ginnastica, delle scarpe, vecchie scarpe Adidas, e quindi non sono nemmeno riconoscibile come un intellettuale, perché non c'ho l'abito dell'intellettuale, sembro un vecchio meccanico in pensione. La gente mi riconosce perché l'ho visto qualche volta in TV, io ci vado poco, ma ho scoperto che non serve andare molto, basta andare poco e soprattutto bisogna dire delle cose che colpiscano le persone. Vengo ringraziato per quello che ho fatto. Perché? Perché c'è questo vuoto. Perché quello che io non capisco, l'atteggiamento, adesso voi direte, voi parlate sempre di un partito come AN, lei parla del partito come AN, ma noi con AN non c'entriamo un cazzo, ma io parlo del partito che sta in Parlamento e che quindi ha delle risorse, dei fondi, ma perché non ha cercato dei bravi, ci saranno dei bravi ricercatori di destra legati ad AN o magari legati a Casa Pound o che hanno voglia comunque di parlare del mondo che è uscito sconfitto dalla seconda guerra mondiale? Perché non dobbiamo raccontarlo? Allora, nessuno lo fa e lo faccio io.
Certo. credo che vi sia anche un problema di strumenti, vale a dire, se ne parlava prima, il fatto che le grandi case editrici spesso tendono a non dare spazio. Ad esempio ricordo un libro di memorialistica scritto da Mario Castellacci, ex autore del Bagaglino, qualche anno fa, che fu pubblicato in quel caso sì da una grande casa editrice del Mondadori, però io ricordo, parlando con Castellacci, che mi raccontò che in quel caso non aveva avuto appoggi politici, ma diciamo questioni di amicizia e rapporti, perché lui lavorava chiaramente a Mediaset con il Bagaglino, e in quel caso riuscì a passare sul Mondadori. In altri casi
Io voglio un po' sfatare questa leggenda. Conosco la storia di Castellacci, purtroppo non c'è più, è scomparso se non sbaglio, sì. Sul libro bellissimo. Io parto da questo punto di vista: le case editrici, se non vendono i libri, muoiono, perché sono delle imprese industriali, aziende industriali, ne sanno che fare perché i libri, commerciali, perché le vendono, e quindi se hanno davanti un buon libro, state sicuro che oggi, nel 2007, come dire, ostacoli, barriere di convenienza politica non ce ne sono più. Il problema è di produrre questi buoni libri, capito? Il problema è di fare. Io non dico che i miei libri siano i migliori in assoluto, i miei libri hanno miliardi di difetti, e il primo a vederli sono io, e spesso non riesco ad arrivare dove vorrei arrivare, spesso cerco storie che poi non trovo, vorrei addentrarmi di più, per fare un esempio, nella vicenda segreta e tortuosa delle tante porzus della resistenza, cioè partigiani che ammazzano altri partigiani, soprattutto per delle ragioni di supremazia politica del vecchio partitone rosso, cioè del vecchio PC di Togliatti, di Longo e di Secchia. Non ci riesco, quindi pieni di difetti, però gli editori se li contendono, e penso che i libri buoni siano sempre, trovino sempre la strada, e comunque bisogna provare a farli, perché invece non si prova a farli, ecco. Poi uno mi dirà, certo, ma tutte le scuole universitarie di storia contemporanea sono in gran parte in mano a professori di sinistra, è vero, c'è la sinistra dovunque anche nelle case editrici, è vero, c'è la sinistra dovunque anche nei giornali che apparentemente non sono di sinistra, è vero anche questo, però santo Dio proviamoci, anzi provateci.
Sì. Dunque, abbiamo altre due domande in attesa. Io prima di passare la linea a Gianluca, per queste domande ne faccio un'altra che si ricollega in parte al discorso che facevamo prima sulla sinistra. A me ha incuriosito l'episodio citato nel suo libro riguardo Francesco Guccini, e mi ha incuriosito e mi ha, diciamo, provocato in qualche modo anche una riflessione, ovvero se da una parte si può comprendere l'atteggiamento dei politici, no? Che magari possono avere anche interessi di bottega, di identità immediati, in questo caso anche atteggiamento però da parte di personaggi del mondo cultura, della cultura, di un musicista come Guccini, che dovrebbe in teoria essere meno legati a questi schemi, avere un atteggiamento più aperto. Allora perché invece questo sistema si estende poi non solo alla politica, ma anche al mondo della cultura della sinistra? C'è una sorta di come dire, sistema di gendarmeria che tiene un po' tutti legati?
Certo che c'è, e anche Guccini è un gendarmone della memoria, è anche un gendarmone ridicolo. So che voi siete molto appassionati di musica, a me della musica, specialmente di oggi, non me ne può fregare di meno, forse vi deluderò in questo, ma lo dichiaro, per me Guccini è un cantastorie, un cantautore di secondo o terzo piano, di secondo o terza fila, che è anche quello corazzato di pregiudizi ideologici e politici in un modo pazzesco. Ma quando, tra l'altro, ha fatto pure delle figure da cioccolataio, perché lui dice no, io non leggo pancia ma giudico i suoi libri inopportuni. Ma scusa, ma da quando in qua? L'altro giorno ho dato un'intervista a un giornale di Reggio Emilia, è uscita una dichiarazione dell'onorevole Castagnetti, una persona che tra l'altro stimo, che obiettava sul mio libro che non era ancora uscito e che non aveva potuto leggere. Ma figurati, io sono andato a nozze. E così quando vedo Guccini che fa queste cose, bene, aspetta, una piccola flash nei gendarmi te lo metto. Infatti in questo libro, se avete pazienza, si legge anche delle cose divertenti e sarcastiche su questo Guccini, che dice io non leggo pancia ma leggo Fenoglio e Bocca, dopodiché 10 giorni dopo Bocca dice che Fenoglio è un cialtrone e la sua resistenza è tutto un insieme di ladroni e di assassini, che Fenoglio è uguale a Panza. Allora Guccini si mette d'accordo, capito? Guccini mi fa ridere, di Guccini non me ne frega niente, ma l'unico sentimento che mi provoca è delle cordiali risate di disistiva. Mi piace?
Sì, ci piace questa affermazione, siamo solidali con giudizio.
Andate a chiedere a Guccini se darebbe un'intervista a Casa Pound.
No, ma sicuramente avrebbe, sì. Direbbe ovviamente di no, si trincerebbe dietro al io con i fascisti non ci parlo, e quindi questo è il tipo di problema, perché comunque c'è sempre stata una storiografia non allineata, non di regime. Questo lo dico anche rispondendo al suo intervento prima, no?
Lo so bene anch'io.
Ecco, quindi comunque va bene, andando avanti ci sono altre due domande.
No, io volevo aggiungere una piccola nota. Quando personaggi come questo cantautore dicono io con i fascisti non ci parlo, sai che cosa è accaduto alla sinistra? Che forse dire io con Tizio con Panza non ci parlo, con Casapan non ci parlo, con AN non ci parlo, con questi non ci parlo, è finito che con la sinistra non parla più con nessuno. E la sinistra, non parlando più con nessuno, sta morendo di vecchiaia, e soprattutto hanno deciso che siccome non parlano con nessuno si debbono pestare tra di loro e devono far morire i governi che invece dovrebbero sostenere. Tragica fine dei gendarmi della memoria.
La paura più grande, a mio giudizio, questa è una domanda che ci fa un ascoltatore, di questi gendarmi della memoria, è che la perdita di sacralità della resistenza e la rilettura onesta e serena di quel periodo storico potrebbe delegittimare l'antifascismo militante non tanto di chi è schierato al lato estremo della sinistra, ma di chi ha avuto una verità univoca, diciamo, in una fede. Cosa ne pensa?
Ma ha assolutamente ragione questo vostro ascoltatore. Quando si creano delle mitologie, dei miti, si rinuncia già a fare la storia. E ho fatto nei gendarmi, faccio un esempio di chi racconta favole. Le favole di solito vengono raccontate e finiscono sempre bene, e i bambini le ascoltano. La sinistra spesso ha un pubblico bambino che ama sentire sempre le solite favole che finiscono bene. Poi un giorno arriva quello che io ho chiamato lo sfavolatore, con la S iniziale, che racconta le favole in un altro modo, e la sinistra si tappa le orecchie per non sentirle, perché se la favola non è bella e non è comoda e non è dolce e non è tutta rose e fiori e non ha spine, la sinistra non vuole ascoltarla, non tutta la sinistra per fortuna, perché sennò questo sarebbe un paese già precipitato in un'altra guerra civile, ma una gran parte della sinistra, compresi certi famosi intellettuali, quelli che io ho sempre elencato nome e cognome nei miei libri e anche in questo, sta zì, si tappa le orecchie, dice no, un presepe non mi piace, come diceva Edoardo De Filippo, il personaggio di Edoardo, ma le guerre civili non sono un presepe, le guerre civili sono una cosa terribile. Quello che io cerco di trasmettere nei miei libri è che nelle guerre civili perdono tutti, perde, chi è sconfitto, e perde chi vince. In caso italiano ha perso il fascismo, ma ha perso anche l'antifascismo, perché ci sono alcuni storici liberali che senza paraocchi, che a proposito dei miei libri sul sangue dei vinti e sul dopoguerra, hanno detto, ha ragione Panza, la resistenza ha cominciato a uccidere se stessa quando, soprattutto per la parte preponderante che ha avuto il PC, e quindi le formazioni Garibaldi, le formazioni comuniste, il caso Emiliano è classico, il caso dell'Emilia è classico, ha cominciato a uccidere se stessa i valori per i quali aveva combattuto. Quindi certo che se uno immagina la guerra civile come una passeggiata trionfale di un po' di partigiani che, aiutati dall'ottava armata inglese e dalla quinta armata degli americani, libera l'Italia da sola, allora chiudiamo bottega. Mentre la guerra civile è stata terribile la seconda guerra mondiale. Io infatti, forse di scrivere nei miei libri, sono diventato, senza rendermene conto, un pacifista e anche un po' qualunquista, perché ho visto che non si può il mondo spaccare in due come una mela, una metà è buona e la metà è cattiva, il bene e il male stanno in entrambe le parti, E la cosa ancora più vera è per la guerra civile, una cosa di tragedie, di lutti, di paura che non finisce mai, perché quando è dichiarata finita poi continua di nascosto, poi ci sono gli squadroni della morte che rapiscono gli avversari di classe e poi c'è il tentativo di trasformare il 25 aprile soltanto nella fine del primo tempo della guerra, perché poi verrà il secondo, prenderemo il potere in mano noi comunisti, faremo dell'Italia l'Ungheria del Mediterraneo, ma cazzo, una roba pazzesca, che io ho sempre cercato in questi ultimi anni di raccontare nel modo più completo possibile, per cui le prime volte quando mi chiedevano se ero un revisionista io dicevo sì, sono soprattutto un completista, poi se mi chiedevano se ancora antifascista mi ero stufato di dire di sì e di spiegare che contemporaneamente ero anticomunista, ero antitleriano, ero anti quelli che tengono i motori accesi e fermi per le strade con il SUV. Ho detto no, a questo punto non dico più che sì, sono antifascista, dico sì, sono fascista, mi avete rotto i coglioni, non voi, di casa Paolo, sì. Quelli che mi facevano domande di questo genere. Ragazzi, io sono vecchio, ancora per un po' duro, poi dopo devo smettere, no? Se non mi viene la voce rauca e i vostri ascoltatori non sono contenti. Avanti.
Sì, stanno arrivando molti messaggi, tra questi un email di Cristoforo, uno studente del blocco studentesco, che è un'associazione studentesca di destra, che dice, gentilissimo dottor Panza, volevo chiederle se è disposto ad intraprendere una battaglia per l'inserimento degli avvenimenti da lei descritti efficacemente nei suoi libri all'interno dei testi e nei programmi scolastici. Apre quindi un altro fronte molto importante, che è quello dei libri di testo che sono dedicati.
Lo so bene, ma guardi, proprio nei gendarmi della memoria c'è un capitolo che io voglio segnalare a questo vostro ascoltatore, cioè, aspettate, prendo il libro e vi dico qual è, dove si parla proprio dei libri di testo ed è il capitolo che apre la parte sesta, intitolato Italiani senza storia, ed è il racconto che mi ha fatto un'insegnante figlia, che era stata figlia di un ufficiale della Brigata Nera di una città toscana. Ma quello dei libri di testo è un dramma, io che battaglia posso fare? L'unica battaglia che posso fare è pubblicare i miei, sperando che anche dei giovani li leggano. La battaglia dei libri di testo la devono fare i partiti, a cominciare da Enne, anche quello della signora Mussolini, che stanno in Parlamento, mentre invece sembra un tema che non funzioni molto, perché non porta voti. I libri di testo spesso sono scandalosi, e sono scandalosi perché per un motivo semplicissimo, che sono scritti da storici o presunti tali comunisti che raccontano la storia come gli piace. Pronto?
Pronto, sì. Dunque.
Questo dico a questo giovane, ma io penso che i giovani devono farla loro la battaglia dei libri di testo. Se vedono un libro di testo bugiardo, reticente, lo devono rifiutare.
Quello già lo stanno facendo, però magari con un'importante testimonianza come la sua.
Volevo dirvi una cosa, io ho bisogno di parlare un istante con l'Espresso, perché ho mandato un nuovo bestiario su questo brigatista a Vestato Siena. Non potete mandare un po' di musica intanto io provo a fare questo telefonato?
Va bene, facciamo allora una pausa, ci risentiamo fra 10 minuti.
Sì, ma anche meno, grazie.
Va bene.
Grazie.
Musica.
Nella vita, dalla porta sbagliata in un tempo vigliacco, con la faccia sudata ci sentimmo chiamare, sempre più forte ci sentimmo morire, ma non era la morte, e la vita ridendo ci prese per mano, ci levò le catene per portarci lontano, ma sentendo parlare di donne e di vino, di un amore bastardo che ammazzava un bambino, e di vecchi mercanti e di rate pagate, di fabbriche nuove e di orecchie affamate, e pregammo la vita di non farci morire se non c'era un tramonto da poter ricordare, e il tramonto fresco già c'era, era notte da un pezzo, ed il sole sorgendo ci negava il disprezzo, ma sentendo parlare di una donna allo specchio, di un ragazzo a 20 anni che moriva da vecchio, e di un vecchio ricordo di 20 anni passati, di occasioni mancate e di treni perduti, e scoprimmo l'amore, e scoprimmo la strada, difendemmo l'onore col sorriso e la spada. E scordammo la casa e il suo caldo com'era, per il caldo più freddo di una fredda galera. E uccidemmo la noia, annoiando la morte, e vincemmo soltanto cantando più forte. E ora siamo lontani, siamo tutti vicini, e lanciamo nel cielo i nostri canti assassini. E ora siamo lontani, siamo tutti vicini, e lanciamo nel cielo i nostri canti bambini.
Thank you.
in studio, sempre su Radio Bandiera Nera, in compagnia di Giampaolo Pamsa, autore del Gendarmi della Memoria, chi imprigiona la verità sulla guerra civile. Tanti sono le domande che ci vengono poste da girare al famoso scrittore, ultimamente contestato da più parti. Ne andiamo subito a leggere una, che dice: il tema predominante d'attualità che occupa pagine intere di giornali ogni giorno e servizi vari sui telegiornali è quello riguardante gli sprechi e i costi esorbitanti della politica, ovvero della cosiddetta casta. Il titolista di un quotidiano che l'ha intervistata alcuni giorni fa ha aperto la rubrica della cultura con la frase "la casta rossa dei bastonatori", richiamandosi alla sua definizione di una sinistra non aperta a riconoscere la storia del Novecento nella sua interezza. Dunque in Italia ci sarebbe una casta politica e una storico-culturale, anche se risulterebbe inopportuno fare un confronto tra di esse. La prima fomenta un qualunquismo e un rigetto della dialettica istituzionale, la seconda impedisce un sereno dialogo tra le varie anime ideali politiche italiane. Tutto ciò non contribuisce alla formazione di una coscienza politico-culturale condivisa e osteggia fortemente un'affermazione di un puro sentimento democratico nel Paese. Quale soluzione auspica per superare questi limiti?
La domanda è molto interessante e condivido assolutamente l'analisi che fa questo ascoltatore, o comunque questo amico che abbiamo mandato questo messaggio. Se sapessi come superare questa situazione, venderei la ricetta e diventerei miliardario, senza far fatica. Penso che l'unico modo per opporsi a tutte le caste, quelle rosse, quelle nere, quelle storiografiche, quelle filosofiche, quelle universitarie, quelle istituzionali, e l'unico modo è fare bene ciascuno la propria parte e rifiutarsi di essere complici di questa politica che purtroppo sta rovinando l'Italia. Io non mi piace Grillo, non sono di quelli che sostengono che i partiti vadano distrutti, perché senza partiti non si costruisce nessuna democrazia e senza partiti poi arrivano le caste dei ricchi veri, dei banchieri, dei grandi gruppi industriali, tutte cose che voi sapete, avete già detto anche meglio di me. E quindi da questo punto di vista l'unica ricetta che io posso distribuire, ma soprattutto cercando di applicarla nella mia vita personale, è di non scendere mai tra compromessi e di cercare sempre di comportarsi in modo onesto e leale anche verso dei confronti di chi non la pensa come noi. Tutto qua.
Abbiamo parlato di questa, è una domanda invece che faccio io. Abbiamo fatto un po' il quadro della situazione sia a livello storico-culturale di una presa di posizione netta e chiara che esiste in Italia da più di 60 anni, quindi anche di un razzismo culturale e una non accettazione del dialogo verso altre forme. Questo tipo di atteggiamento portò il 2 agosto dell'80, cioè dopo il 2 agosto dell'80, alla criminalizzazione di un intero ambiente umano e politico. Ovviamente stiamo parlando della strage di Bologna, che fu subito identificata come matrice neofascista. Tuttora è in galera come riconosciuto l'esecutore materiale della strage di Bologna, Luigi Ciavardini, che all'epoca aveva 17 anni, quindi il più grande stragista italiano, perché la strage di Bologna fu la più grande strage del dopoguerra ad oggi, fu fatta da un 17enne, da un ragazzino, senza mandanti e senza apparenti motivi. Cosa ne pensa Giampaolo Pansa di questo?
Ma guarda, io ho un ricordo vivo di quella giornata. Allora lavoravo a Repubblica, ero vice direttore e quel giorno mancava, credo, il redattore capo o anche l'altro vice direttore. Mi sono trovato praticamente da solo a fare il giornale. È una vicenda che non ho vissuto come inviato sul posto, ma che mi ha turbato in modo profondissimo, perché come dici tu era davvero la più grande strage, attentato fatto nell'Italia del dopoguerra. Poi conosco perché ho letto libri e articoli che qual è stato l'itinerario giudiziario con la condanna di Fioravanti e della Mambro, poi con questa questione di Ciavardini. Io sono ancora oggi convinto che la verità sulla strage di Bologna non sia stata trovata. e che è possibile, non dico probabile, è possibile che la storia sia andata in un modo completamente diverso da quello che è accaduto. Purtroppo temo che molti che conoscono la storia per come è successa non voglia raccontarla. Un articolo tra i più intelligenti che ho letto a proposito della strage di Bologna, non so in che rapporto voi siate con un mensile che si chiama Area.
Sì.
Buoni o cattivi? Domanda.
Ma diciamo rapporti normali.
Rapporti normali. Sì. Ecco, io ho letto lì un'inchiesta sulla strage di Bologna che mi ha molto colpito, che riportava una vicenda di missili trafugati che dovevano essere consegnati ai palestinesi, insomma, io insomma per farla corta...
Diciamo quello del dossier Mitrokhin.
Esatto, ma non lo so, insomma, penso che la verità su Bologna non sia ancora stata scritta e anch'io mi domando com'è possibile che la più grande strage fatta in Italia nel dopoguerra sia opera di un ragazzo che allora aveva 17 anni e per il quale, come hai detto tu fino a un istante fa, non sono stati trovati né i mandanti né gli altri esecutori, quindi tutta cosa da scrivere. Ecco un tema sul quale la pubblicistica di destra o di estrema destra dovrebbe esercitarsi, invece anche lì si vuole dimenticare tutto.
Beh, invece qui purtroppo devo contraddire ancora una volta, perché la mobilitazione c'è stata impegno su questa vicenda, però purtroppo non c'è, cioè non vengono dati spazi, non viene data visibilità, perché a Bologna devono essere stati fascisti, perché c'è una lapide che dice strage fascista, e perché tutto questo ha portato a fare del 2 agosto del 1980 una data di incontro dei sindacati, è una data politica, no?
Delle campagne di mobilitazione per Ciavardini o per altri che dal punto di vista di chi le promuove sono assolutamente legittime, se non sono campagne violente, come mi pare non siano mai state violente, e di questo mi compiaccio, una cosa che mi tranquillizza. No, io sto parlando sul lavoro d'inchiesta, lavoro d'inchiesta che è lungo, difficile, che va finanziato, perché bisogna...
Lei sarebbe disposto a scrivere un libro sulla strage di Bologna?
No, perché non è nel mio... troppo difficile, troppo superiore alle mie forze. Io sono un signore isolato che lavoro per proprio conto, di cui ci vuole un team, una squadra che abbia una copertura finanziaria e politica, per esempio da parte di AN, se AN è interessata a questa storia. Faccio sempre riferimento a quella parte lì perché è l'unico partito organizzato che sta in Parlamento in modo massiccio, più ancora della formazione della signora Mussolini, e quindi da questo punto di vista, o di Fiamma Tricolore, e da questo punto di vista siamo le solite, avrebbe detto mio padre.
Beh, noi però potremmo fare una cosa, Panza, se lei è d'accordo, noi vediamo l'equipe con il quale lavorare,
no,
perché c'è già un comitato, si chiama Comitato Loro della
Verità.
Ma dovete
trovare nel vostro ambiente, io non sono in grado di fare questo tipo di lavoro, non voglio farlo, perché non so se sarei in grado di compierlo nel modo giusto, e quindi non cercate di offrirmi questa chance, perché io la rifiuto. Io ho altri impegni, altre cose, c'è in Italia qualcuno, a cominciare da voi, che siete molto più in grado di me di cercare di rintracciare una possibile verità sulla strage di Bologna che contraddica la lapide famosa, che non può essere contraddetta, certo per i nomi che sono morti, ma per questa dicitura strage fascista.
Va bene, allora per oggi chiudiamo qui questo tipo di discorso, però torneremo poi all'attacco e cercheremo di convincerla. Siamo ancora un altro po'. Comunque cercheremo poi di convincerla su questo.
Come ascoltate, siccome io devo chiudere la mia rubrica sull'Espresso, sto con voi altri 10 minuti.
Sì, 10 minuti e poi abbiamo finito, infatti.
Bravo, vi sono grato di questo.
Allora, il passo Cristiano che deve farle un'altra domanda.
Sì, un'altra domanda e torniamo a parlare dei suoi libri. Tra i vari episodi di efferatezze accadute nell'ultima parte della guerra e dell'immediato dopoguerra di cui lei parla, non solo in questo ma anche nei suoi libri precedenti, ce n'è uno o due che lei ha trovato particolarmente toccante? Sì, è chiaro, so che non si può fare una classifica delle efferatezze, questo è ovvio, però a volte può esservi un particolare, no? Che in qualche modo è più toccante, che scuote più le coscienze. Ecco, c'è un episodio, due episodi che l'hanno particolarmente toccata?
gli episodi sono tantissimi, perché per chi ha visto, sia pure con gli occhi di un bambino, la guerra, qualunque cosa gliela ricordi, lo fa rabbrividire, non di paura ma di orrore. E in questo libro, nel mio ultimo libro, ci sono 3 capitoli a cui io tengo molto, che riguardano le donne uccise, assassinate o giustiziate o fucilate dai partigiani in Piemonte, donne che accusate di essere fasciste o di fare dello spionaggio per conto della Repubblica Sociale Italiana. Probabilmente molte di queste non erano né fasciste né spie, ed erano semplicemente delle persone che avevano rapporti cattivi col movimento partigiano, come era assolutamente legittimo averle. Questo è un carnaio tutto di donne, e questa è la cosa che mi ha fatto più, mi ha dato più emozione e insieme un fastidio immenso. Poi sono 1000, quando si mette in moto il meccanismo della vendetta, vi faccio un esempio solo di un'altra storia. C'è stato immediatamente, nei giorni successivi al 25 aprile, la strage di Moretta, qualcuno di voi avrà sentito parlare, le varie bergamasche tra Bergamo e Brescia, 42 giovani militi della regione, mi pare si chiamasse Tagliamento, la Guardia Nazionale Repubblicana, vengono catturati, si arrendono, hanno come dire, si arrendono perché gli viene garantita la vita. I partigiani che gli hanno fatto questo, che hanno preso questo impegno, lo mantengono e fucilano tutti. Allora, scoprono che tra questi 42 molti erano giovanissimi, avevano 16, 17, 18, quindi minorenni rispetto ad allora, che la maggiore età si raggiungeva a 21 anni. Scoprono che uno di questi militi è il nipote di Mussolini, perché è il figlio di Edvige Mussolini, sorella del Duce. Che cosa fanno? Quando assiste a questo ragazzo, prima di ucciderlo, la morte di tutti i suoi compagni, e lo sottopongono quindi a un supplizio terribile, e poi lo ammazzano. Ecco, le guerre civili sono piene di storie di questo genere. E le guerre civili si è viste sul versante della Repubblica Sociale, si è visto sul versante partigiano. Anche tantissimi partigiani spesso sono morti in modo straziante. La verità è che le guerre civili non dovrebbero mai essere cominciate, così come le guerre tra stati, perché quando si apre il capitolo di una guerra, o di una guerra interna, di una guerra esterna, non si sa poi dove si va a finire. Guardate, io in questi giorni mi sono riletto per un lavoro che immagino, di cui adesso non posso parlare perché non ho ancora chiaro in mente, molti libri sulla campagna di Russia, cioè sugli italiani mandati in Russia a fianco dei tedeschi per conquistare l'Unione Sovietica. Vabbè, insomma, cose pazzesche. Migliaia di vite, migliaia di alpini, migliaia di fanti mandati a morire in circostanze assurde, senza le armi giuste, senza neppure gli abiti giusti, senza neppure le scarpe adatte, un carnaio impressionante dove sono morti decine di migliaia di giovani italiani che la pensavano tutti in un modo diverso, erano fascisti, erano antifascisti, non erano nessuno, erano cattolici, erano agnostici, erano ricchi, erano poveri, erano di montagna, erano di città, insomma. Quindi la lezione che vorrei, non la lezione, la convinzione che vorrei trasmettere, lì non sono in grado di dare lezione a nessuno, è che non bisogna innamorarsi mai di nessuna guerra, perché le guerre tutte, anche quelle fatte per delle ragioni giuste, poi portano con sé dei lutti immensi.
Leggiamo un'ultima domanda di un ascoltatore e poi passo la linea a Gianluca per la chiusura, ci scusiamo.
Ecco, prima che lei mi legga questa domanda, volevo, prima di dimenticare, dirvi un grazie e dirvi che questo è il primo dibattito che io faccio sui gendarmi della memoria, perché sui gendarmi della memoria ho dato moltissime interviste, ma non ho ancora fatto nessun dibattito né televisivo né radiofonico, e quindi voi di Casa Pound e di Bandiera Nera, mi pare sia questo il nome della vostra radio,
sì.
Radio Bandiera Nera sul ponte di Perati, una canzone degli alpini questa. avete battuto tutti, vi faccio complimenti e un piccolo scoop di cui io vi ringrazio.
E noi ringraziamo naturalmente lei.
Sentiamo questa domanda.
Stavo dicendo innanzitutto che ci scusiamo anche con tutti i radioascoltatori dei quali non abbiamo potuto leggere le domande, abbiamo cercato diciamo di fare una selezione in base anche alla diversità e agli spunti che non fossero ripetitivi. Dice l'ascoltatore: toccando con mano la storiografia ufficiale, non le è mai venuto il dubbio che forse il fascismo non è quello rappresentato? E poi, quale potrebbe essere una strada percorribile per rendere innocui questi gendarmi della memoria?
Ma dunque, la seconda domanda, renderli innocui, il passo principale è fregarsene. Perché se uno si mette paura dei gendarmi della memoria, in qualche modo ne riconosce l'autorità. Io me ne sono sempre fottuto, per usare questo linguaggio familiare, da scuola media o da bar o da università, parliamo delle scolaresche, e quindi i gendarmi della memoria perdono forza nel momento stesso in cui le loro, come dire, la loro gendarmeria viene sfottuta, non viene tenuta in conto, viene rifiutata. E quello che io ho sempre fatto nel mio lavoro, non soltanto come autore di libri ma come giornalista, e come ho fatto anche in questo libro. Poi la storia del fascismo, certo, la storia, tutta la storia va riscritta, e quindi a maggior ragione trattandosi di una, come dire, di uno spazio storico che è stato decisivo nel male, spesso, qualche volta anche nel bene per il nostro paese, va rifatto. Quello che non mi riuscirà mai a convincere nessuno è che un regime nero, in questo caso non la bandiera nera, ma il regime nero che soffoca, che toglie i partiti, che chiude di fatto il Parlamento e che mette fuori leggi che non la pensano nello stesso modo, è da rifiutare con altrettanta decisione quanto un regime rosso. Però certo, anche quella parte lì va riscritta, così come anche la figura di Mussolini va rivista, con questo limite per me invalicabile, che per quanti revisionismi importanti, seri e utili si possano fare, non mi convincerà mai che sia una cosa buona mettere la mordacchia a chi non la pensa come me.
Va bene, ringraziamo allora Giampaolo Mazza per il suo tempo concesso.
Voglio ringraziare anche te, cari, tu sei Luca, vero?
Gianluca, sì.
Gianluca, del tuo vocione. Grazie anche a voi, grazie a te che mi hai contattato. Sono felice di aver fatto questo primo dibattito per Bandiera Nera. Qualcuno me lo rimprovererà, ma chi se ne frega.
Ma io ripeto anche l'invito di venire qui a Casapando, perché tanto qui non serve la scorta di polizia.
Vabbè, non hai detto che quando vengo a Roma non mi venga a trovare. Vi faccio molti auguri, vi sono grato, saluto tutti i vostri ascoltatori, chiedo scusa per le mie risposte forse un po' troppo lunghe, ma voi siete giovani e sintetici e io sono un signore anziano un po' verboso. Perdonatemi, restatemi amici, grazie.
Grazie a Giampaolo Banza.
Grazie tante, un abbraccio a tutti, grazie.
Domestici